su contenuti, finalità, obiettivi di quello che viene normalmente chiamato Open Government. Dal 2009 nasce un nuovo modello di Open Government, ne è fautore il Presidente Obama. Il movimento nasce dal basso, ma appunto, come vi dicevo, ha un primo importante impulso con l'amministrazione Obama. Infatti il Presidente, come primo atto, pubblica un memorandum diretto a tutti i dirigenti della pubblica amministrazione statunitense, affermando che il suo governo si sarebbe caratterizzato per un grado di apertura senza precedenti, per rafforzare la democrazia, per promuovere l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. È un nuovo modello in cui per la prima volta si afferma il principio che cittadini e amministrazione possono collaborare finalmente su una piattaforma comune. Quali sono i principi di questo modello di Open Government? Anzitutto accountability, il controllo delle istituzioni e il monitoraggio civico si può effettuare attraverso l'accesso alle informazioni. Le amministrazioni devono rendere conto alla società civile delle proprie iniziative e in particolare delle iniziative che usino come fattore abilitante, come driver essenziale, le nuove tecnologie per veicolare le informazioni. Trasparenza. Le informazioni sulle attività di governo devono essere aperte, complete, tempestive, liberamente disponibili e rielaborabili. È in sostanza il paradigma della casa di vetro che lega strettamente i concetti di trasparenza e accountability per la prima volta strettamente legati tra di loro. Però la trasparenza non è fine a se stessa, ma porta con sé partecipazione. La disponibilità dei dati diventa fattore abilitante per la partecipazione dei cittadini, per consentire ai cittadini di diventare parte attiva del processo decisionale e anche di porre quesiti, ma anche proporre soluzioni e realizzare una rete di collaborazione su una piattaforma comune. La nascita di un dibattito pubblico e di un movimento di pensiero e politico non è però un fatto recente, viene da lontano. Viene da lontano perché in realtà il movimento per il diritto all'informazione, come dicevo, non è un portato dell'era della digitalizzazione, ma piuttosto ha radici più antiche, nel contesto dell'età della stampa e rispondendo alla domanda che cos'è l'illuminismo, il filosofo Immanuel Kant poneva in stretto collegamento il diritto all'informazione e la libertà politica. Aveva già ben chiaro quello che oggi è un dato di fatto, ovvero che l'evoluzione del diritto all'informazione nelle tre accezioni del diritto di informare, di informarsi e di essere informati è una precondizione essenziale per l'emergere dei nuovi diritti di cittadinanza, intesi come partecipazione consapevole e informata del processo decisionale pubblico. Kant prospettava quindi un sistema in cui il diritto di informazione non esclude nessuno, né governati né governanti, è un modello in che per avere successo ha certamente bisogno di mobilitare consenso e cooperazione di tutti. Ma veniamo all'esperienza italiana in tema di open government e open data. Quali sono i driver di cambiamento più importanti che hanno plasmato le relazioni tra governo centrale ed enti locali in Italia? Il primo riferimento è senz'altro quello alla legge 42 del 2009, la legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale, una legge molto ambiziosa, ricorderete tutti la metafora di raddrizzare l'albero storto della finanza locale. E gli obiettivi erano ambiziosi perché essenzialmente la legge 42 si proponeva di superare il sistema di finanza derivata e attribuire una maggiore responsabilità di entrata e di spesa agli enti locali nel rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale, ma anche di rivedere profondamente i meccanismi di perequazione, disegnando di fatto un modello duplice, un modello di perequazione integrale per le funzioni fondamentali degli enti locali, e introducendo per la prima volta un concetto importante, quello di fabbisogno standard, di costo standard delle prestazioni, e anche un altro modello che valeva per le funzioni non fondamentali e che era funzionale al livellamento tendenziale delle capacità fiscali tra i territori. L'altra importante innovazione, ed è quella che per l'appunto è anche l'oggetto delle successive evoluzioni normative, dal decreto 216 alla realizzazione di una piattaforma di business intelligence Open Civitas, sono i fabbisogni standard. La vera innovazione è quella di pensare di introdurre per la prima volta in una legge che le risorse agli enti locali non sarebbero più state distribuite sulla base dei criteri della spesa storica, cioè di quanto effettivamente i comuni in passato avevano speso, anche inglobando inefficiente, ma sulla base di un criterio di costo standard, ovvero di un parametro che in qualche modo collegava le risorse ricevute a un comportamento standard o un benchmark, ovvero al costo che i comuni, gli enti locali avrebbero potuto sostenere se avessero tenuto un comportamento standard. La determinazione dei fabbisogni standard è quindi proprio il concetto cruciale della delega 42 e anche delle evoluzioni successive dei decreti attuativi. Ricordiamo che il decreto legislativo 216 del 2010 ha affidato alla SOSE SPA, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione scientifica con l'IFER e altri attori istituzionali, il processo di determinazione dei fabbisogni standard, che si sono effettivamente realizzati nei tempi previsti e sono stati approvati dalla COPAF nel dicembre del 2013. La COPAF è la Commissione Paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Come è avvenuto questo processo? Come sono stati realizzati questi strumenti per valutare e decidere? Effettivamente sono stati somministrati agli enti locali, ai comuni delle regioni a statuto ordinario e alle province, questionari che hanno consentito di reperire una grandissima mole di informazione su tutte le funzioni fondamentali: amministrazione, gestione del territorio, istruzione pubblica, viabilità, trasporti e settore sociale, e costruire una banca dati imponente. L'ultima evoluzione è proprio rilasciare questi open data, anche per rafforzare la democrazia, con un'applicazione che per la prima volta è stata resa disponibile agli enti locali il 16 luglio scorso in fase sperimentale, successivamente è stata aperta a tutti i cittadini il 18 novembre scorso. L'applicazione si chiama Open Civitas. La vogliamo identificare come una porta di accesso alle informazioni degli enti locali. Quindi la nuova sfida è quella di creare processi di governo realmente efficaci e orientati a una reale interazione tra cittadini, amministrazione e governo centrale. Questo attraverso la rete. Cosa serve per realizzare questa strategia? Alla base vi è certamente la partecipazione attiva per una democrazia collaborativa in cui i cittadini, attraverso un megafono digitale, possano anche far sentire la propria voce, però serve anche portare avanti processi di reale modernizzazione e progettazione di contenuti innovativi da parte dell'amministrazione, che oggi sono resi possibili attraverso la disponibilità e la diffusione di tecnologie informatiche. L'amministrazione si deve fare promotrice di una innovazione che sia permanente e dinamica. È chiaro che l'innovazione è una grande sfida, ma da sola non basta, se non c'è alla base anche un cambiamento del modello organizzativo. L'e-government richiede oggi un salto culturale, un salto di qualità, richiede di cambiare il modello organizzativo che finora è sempre stato basato su logiche di tipo verticale verso modelli più orizzontali, richiede anche capacità di mettersi in gioco, di incidere sulle modalità con cui si possono creare e fornire servizi ad alto valore aggiunto agli enti locali. Su questa visione strategica che si innesta, proprio su questa visione, diciamo, strategica che si innesta la diffusione dei dati della spesa contenuti in Open Civitas. L'idea è sostanzialmente quella di creare un ecosistema in cui i processi di governo diventano realmente efficaci e orientati alla responsabilizzazione degli enti locali. Ci crediamo, si tratta per noi di un'operazione molto importante di trasparenza che deve essere non un'operazione statica ma in continuo movimento, e infatti il senso di questa operazione è quello che indichiamo con lo slogan Transparency in Action. Transparency in Action vuol dire anche saper ripensare e reinventare i modelli esistenti alla luce di strumenti innovativi di business intelligence e strumenti che si sono evoluti anche nel corso degli ultimi mesi, se vogliamo a partire dalla prima release dei dati in Open Civitas. Voglio farvi vedere nelle prossime slide in che modo, principalmente con riferimento a tre aspetti: l'aggiornamento dinamico delle informazioni, gli strumenti innovativi che abbiamo sviluppato di recente per efficientare la spesa degli enti locali e per consentire di avere un ranking di comuni dai più efficienti ai meno efficienti, ed infine il modo in cui abbiamo saputo reinterpretare gli indicatori esistenti nella prima versione di Open Civitas, rendendoli più semplici, più facili da interpretare, più fruibili da parte dell'utenza, in poche parole più user friendly. La prima questione è quella dell'aggiornamento tempestivo delle informazioni. Fondamentalmente questo richiede acquisizione di dati in tempo reale, controlli di qualità e accuratezza, standardizzazione dei dati, continuo monitoraggio. Cosa abbiamo fatto per assicurare, per fornire informazioni tempestive anche in una prospettiva dinamica? Sono stati somministrati agli enti locali recentemente nuovi questionari per rilevare i dati della spesa dell'anno 2011 e 2012 con alcune domande integrative. Sono scaduti già i termini per la restituzione di questo questionario, ahimè non tutti i comuni hanno risposto nei tempi previsti. Al 25 maggio del 2015 il tasso di non compliance era di circa 2.233 enti. È molto importante che invece questa partecipazione si concretizzi in effettiva restituzione dei dati, perché si metterà così in moto, in maniera completa, su informazioni complete, tutto il processo di rideterminazione di indicatori che sono estremamente importanti anche ai fini stessi dell'attribuzione delle risorse agli enti locali. Ricordo che dal 2015 una parte delle risorse degli enti, il 20% delle risorse degli enti, non è stata attribuita più secondo i criteri storici, ma secondo criteri di risorse standard, basati cioè su fabbisogni e capacità fiscale. Quindi è importante che i dati sui fabbisogni, anche per l'anno prossimo, siano aggiornati con le informazioni più tempestive e complete possibili. Transparency in action vuol dire però affrontare anche i problemi legati alla costruzione di indicatori che siano effettivamente efficaci per valutare la performance degli enti locali. Noi lo vogliamo indicare con l'espressione costruire efficienza. Vi ricordate che a seguito della prima release di Open Civitas uno dei problemi che era stato più frequentemente sollevato anche dagli organi di stampa e di comunicazione era la possibilità di fare una graduatoria dei comuni dai più efficienti ai meno efficienti. E il problema era che con i dati basati sul confronto tra fabbisogno standard e spesa storica questo non sempre era possibile, cioè si potevano verificare dei casi in cui il fabbisogno standard era inferiore alla spesa storica, questo non necessariamente poteva essere interpretato come un indice di virtuosità, semplicemente il comune ha speso meno perché non ha attivato i servizi. Al contrario, se un comune aveva fabbisogni standard superiori alla spesa storica, non necessariamente era inefficiente, ha speso di più perché ha attivato più servizi. Per superare le distorsioni di questa interpretazione, che poteva appunto essere non corretta nella misura in cui il fabbisogno standard e la spesa non possono da soli garantire l'interpretazione di comuni virtuosi o non virtuosi, efficienti o inefficienti, sono state effettuate ulteriori avanzamenti sul piano teorico e concettuale che hanno consentito di implementare degli indicatori basati sui livelli quantitativi di prestazioni. Sostanzialmente oggi è possibile confrontare la spesa, il fabbisogno standard e il livello effettivamente offerto di servizi. Questo consente effettivamente di definire un ranking di efficienza nella spesa dei comuni. Vediamo come. Con questa semplice matrice che sostanzialmente consente di classificare i comuni in base a due parametri fondamentali, alla differenza tra spesa storica e fabbisogno e alla differenza tra output storico e output standard. In questo caso, vedete, nel caso del quadrante a destra in alto, che i comuni che erogano servizi maggiori, diciamo, rispetto allo standard e una spesa storica superiore allo standard possono effettivamente classificarsi tra quelli che sono sopra lo standard. Viceversa, nel quadrante in basso a destra classificheremo come inefficienti quei comuni in cui l'erogazione dei servizi è inferiore allo standard e allo stesso tempo la spesa storica è superiore allo standard. Spendono troppo rispetto allo standard e erogano pochi servizi rispetto allo standard. Quindi in questo modo, associando le due dimensioni, erogazioni di servizi da una parte, output standard e output storico, spesa standard e spesa storica, siamo in grado di fornire un sistema di indicatori che misura effettivamente la capacità dell'ente di soddisfare la domanda dei cittadini tenendo conto della spesa e dei servizi offerti. È una grande innovazione rispetto alla prima versione di Open Civitas. Ancora, Transparency in Action significa poter confrontare le performance degli enti locali e creare un reale ambiente in cui è possibile un benchmarking. Quali dati consentono al cittadino di confrontare rapidamente e con semplicità le realtà locali? Abbiamo lavorato anche su rendere questi indicatori presenti nella banca dati più facili da interpretare. Troveremo nella nuova versione la mappa della spesa, i confronti in percentuale della differenza tra fabbisogno e spesa storica in percentuale del fabbisogno standard, indicatori che ci guidano nei servizi erogati e nel confronto con i servizi standard, di nuovo, come ho già detto, il livello quantitativo delle prestazioni, indicatori che ci consentono di individuare quali sono le determinanti del fabbisogno. Infine, indicatori statistici specifici per servizio che consentono di monitorare la gestione e l'utilizzo delle risorse allocate ad ogni servizio. Tutto questo auspichiamo che possa essere utile per creare un dialogo che si articoli su forme innovative di civic engagement. Oltre la trasparenza, cosa si può fare con i dati aperti? Siamo profondamente convinti che farsi trascinare dall'entusiasmo che circonda applicazioni, anche se ben fatte, tecnologie di open governance, non basta. Bisogna realmente saper creare valore pubblico rafforzando le relazioni con i cittadini. Sicuramente ci aiuta a tradurre i dati in strumenti di business intelligence, saper interpretarli per trasformarli in servizio, traghettare le amministrazioni verso modelli innovativi di gestione della cosa pubblica è però il fattore driver del successo, perché è quello su cui puntiamo anche attraverso la release di nuovi e molti dati è di innescare un processo virtuoso che dal passaggio semplice dei dati conduca al reale controllo dei cittadini per costruire e migliorare l'efficienza. Ma che cosa ci dicono i dati sull'utilizzo di Open Civitas? La mappa che vedete consegna in qualche modo l'immagine di un paese che per vari motivi, certamente un fattore può essere il digital divide, un altro l'esistenza di barriere tecniche all'utilizzo dei dati, non è caratterizzato da un utilizzo uniforme sul territorio. Ci sono certamente zone del paese molto più attive nell'utilizzo dei dati di Open Civitas e altre meno. C'è anche il fatto che non sempre i cittadini hanno le competenze tecniche per un uso consapevole dei dati che la pubblica amministrazione gli mette a disposizione, e questo ci porta al cuore e alla ragione, se vogliamo, della nostra presenza a queste giornate formative. Crediamo fortemente che bisogna formare, comunicare, educare all'utilizzo dei nuovi strumenti e che questo sia il senso dei laboratori, delle iniziative che abbiamo messo in campo in queste giornate di Forum PA. Concludo con una suggestione tratta da una best practice internazionale in tema di open government e open data. Un esempio per tutti riteniamo sia quello pubblicato sul sito inglese Where Does My Money Go? È un'applicazione che a partire dai dati certi di bilancio offre ai cittadini una visualizzazione interattiva di come vengono ripartite le tasse dei cittadini per funzioni di spesa. Un cittadino inglese che paga con un reddito diciamo di 40.000 sterline, che paga circa 13.000 sterline in tasse, in questo sito può sapere, può conoscere come effettivamente vengono allocate le sue tasse all'interno delle varie funzioni di spesa, quanto di quelle tasse viene utilizzato per pagare i servizi di istruzione, di difesa, di trasporto locale, di viabilità. E può anche sapere come un altro suo concittadino che vive in una regione diversa del paese vede allocate le sue tasse, può fare confronti intertemporali e interregionali sull'andamento della spesa e dell'imposizione. Sviluppi come questi oggi sono possibili anche nella realtà del nostro paese, anzi nella realtà del nostro paese dovremmo probabilmente muoverci verso l'estensione del perimetro e dei confini territoriali e istituzionali dell'analisi che viene già operata con Open Civitas. Una estensione possibile è quella delle regioni a statuto speciale che per espressa previsione normativa sono rimaste fuori dall'operazione di rilevazione dei dati dei fabbisogni standard. Un'altra possibile estensione è quella del confine di analisi dagli enti territoriali a tutta l'amministrazione, anche quella centrale. In conclusione, molto è stato fatto, molto rimane ancora da fare, ma molto è stato fatto per costruire su basi solide le fondamenta di questa casa di vetro. Con casa di vetro intendiamo un nuovo tipo di organizzazione e gestione della cosa pubblica che si è messa in gioco, l'amministrazione si è messa in gioco, ha cercato di aprire processi prima sorvegliati da vicino e chiusi per dare vita anche a processi e modalità di interazione trasparente, cercando di rinnovare delle regole stanche, abbandonando la logica dei silos dell'informazione, dei silos funzionali, delle isole dei dati, andando verso l'integrazione, essendo profondamente consapevole che i processi di cambiamento devono seguire logiche diverse che vanno verso l'integrazione dei dati per dare risposte che siano più aderenti alla realtà socio-economica e territoriale. La sfida prossima è quella di innovare con enti locali e cittadini, cercando di sfruttare il potere della collaborazione e cercando di mantenere il principio che non bisogna agire in modo isolato ma veramente integrato. Qualche anno fa, al debutto della legge 42 del 2009, un articolo scientifico titolava in maniera provocatoria: fabbisogni standard, qual grande innovazione istituzionale o utopia? Open Civitas è un esempio che ci consente di affermare che anche nel nostro paese l'innovazione e la trasparenza sono cose possibili che si può effettivamente muoversi verso un'intelligenza di governo collettivo, perché come suggeriva Goethe rispondendo alla domanda qual è il miglior tipo di governo, la vera sfida è che bisogna imparare ad autogovernarsi. Grazie a tutti, do la parola all'amministratore delegato di SOSE, Gian Piero Brunello.